Questa è la Radio Vaticana, in diretta. Al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana, in diretta.
Amici ascoltatori, bentrovati. Il saluto in diretta da Luca Collodi. Grazie a Roberto Fortunato per la parte tecnica, con Patrizio Ciprari, Andrea De Angelis e Maria Serena Tuglio in regia. Oggi parliamo della Quaresima. Inizierà il 22 febbraio prossimo con il mercoledì delle ceneri. Al riguardo il Papa ha presentato nei giorni scorsi il proprio messaggio per la Quaresima di quest'anno, dal titolo «Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone». Si tratta di un breve testo biblico tratto dalla lettera agli Ebrei. E noi oggi vogliamo proprio approfondire questo messaggio del Papa e lo facciamo con due ospiti. Il primo è Monsignor Bruno Forte, vescovo di Chieti e di Vasto, e poi daremo la linea anche a Massimo Cacciari, filosofo, accademico e politico italiano. Ma andiamo per ordine e, grazie a Federico Piana, ascoltiamo una prima riflessione, che è quella di Monsignor Bruno Forte.
Anzitutto io vedrei l'importante connessione fra questo messaggio e la prospettiva dell'anno della fede è ormai imminente. Il Papa, che ha iniziato le sue encicliche con una riflessione di grandissima profondità e concretezza anche, direi, sulla carità, ci fa capire, con questa attenzione che dà nel messaggio della Quaresima alla responsabilità verso gli altri, alla reciprocità e al dono di sé, che fede e carità sono inseparabili. Dunque è una sottolineatura dell'aspetto della vita cristiana, dell'uomo di fede, della donna di fede, che porta a impegnarsi per gli altri, a farsi carico. In modo particolare in questa frase della lettera agli Ebrei, perché è un testo appunto tratto dal capitolo 10 della lettera agli Ebrei, il Papa coglie questi tre accenti che mi sembra ci facciano capire come l'attenzione alla carità connessa alla fede sia tutt'altro che semplicemente una parenesi bonaria. In realtà è un invito ad un impegno estremamente articolato, in primo luogo un impegno di responsabilità e di attenzione. Prestiamo attenzione, dice la lettera agli Ebrei. Il Papa insiste molto sul valore del verbo greco katanoein, che vuol dire un essere attento, un osservare bene. In realtà all'inizio di ogni cammino di carità ci deve essere la capacità di vedere l'altro, di cogliere il suo bisogno anche al di là delle sue parole. I medievali lo dicevano con una frase molto bella: ubi amor, ibi oculus. Allora, dove c'è l'amore, lì c'è lo sguardo, cioè lo sguardo capisce quello che le parole casomai non dicono neanche, un po' come lo sguardo di una mamma capisce quello di cui ha bisogno il suo bambino. Ecco, questa prima accentuazione mi sembra molto, molto bella, perché in un anno della fede in cui noi dovremmo fissare lo sguardo su Gesù, il Papa ci ricorda che fissare lo sguardo su Gesù è anche saper guardare con attenzione d'amore gli altri e avvertire la responsabilità di cui dobbiamo farci carico nei loro confronti. La seconda osservazione sul versetto, gli uni gli altri, cioè che questa responsabilità verso il fratello deve essere coniugata al dono della reciprocità. Anche questo mi sembra molto bello, cioè la carità non è mai un fatto unidirezionale e si deve stabilire sempre in una relazione interpersonale, altrimenti diventa beneficenza. E il Papa sottolinea molto l'importanza della reciprocità, di questo non solo fare il bene, ma condividerlo, gioire del bene fatto e riconoscere ciò che si riceve facendo il bene. In altre parole, quegli uni gli altri della frase della lettera agli Ebrei diventa un appello ad una non semplice unidirezionale forma di servizio e di attenzione, ma anche a una reciprocità che ci fa poi, come dirà nella parte finale del messaggio, crescere insieme nella santità.
Ecco, Monsignore, il Papa dice questa cosa: prestare attenzione al fratello comprende altresì la premura per il suo bene spirituale. Oggi in generale, dice il Papa, si è assai sensibili al discorso della cura e della carità per il bene fisico e materiale degli altri, ma si tace quasi del tutto sulla responsabilità spirituale verso i fratelli.
guardi, questo non solo è vero, ma è un richiamo che a mio avviso nasce anche da un'urgenza ben precisa. Cioè ci si accorge che molte volte si pensa che il fare il bene, vivere l'esercizio della carità, sia automaticamente anche evangelizzazione. Ora, in un certo senso è anche vero, perché Gesù dice da come vi amerete vi riconosceranno. Tuttavia, occorre sempre l'esplicito annuncio. In altre parole, e qui in un certo senso rovesciamo il rapporto, se è vero che la fede che non si esplicita nella carità è inautentica, è anche vero che una carità che non è sostenuta, illuminata dalla fede, che non diventa anche dono del dono più grande che si può fare un essere umano, cioè la fede in Dio, l'amore per Gesù, l'incontro con Gesù, è una carità parziale. Dunque occorre guardare al bene integrale della persona, a quel bene spirituale in modo speciale che è connesso con l'annuncio del Vangelo. In altre parole, servizio della carità e annuncio sono inseparabili. Fede e amore stanno insieme o cadono, se si separano l'uno dall'altro, entrambe.
Il Papa sostiene anche che bisogna camminare insieme nella santità e fa questo richiamo molto importante al terzo paragrafo per quanto riguarda la santità universale, la chiamata universale alla santità. Come si può in questo momento storico pensare alla chiamata universale alla santità? Tutti pensano, anche in ambito cristiano, che la santità sia riservata a pochi.
Ma guardi, mi sembra che il messaggio sia di non ridurre mai il concetto che noi abbiamo dell'uomo alla semplice soddisfazione di bisogni materiali o ad una sorta di benessere, di welfare, di carattere economico e basta. Occorre puntare alla misura alta della vita cristiana, che è la santità. In altre parole, la santità non è un ornamento che si aggiunge a qualcosa, la santità è la piena realizzazione del dono di Dio, secondo il progetto di Dio. Allora, se noi abbiamo una visione dell'uomo che è aperta al disegno di Dio, non possiamo semplicemente fermarci a soddisfare qualcuna delle esigenze dell'essere umano, ma dobbiamo soddisfare l'esigenza più vera e più profonda, che è quella di amare Dio, di vedere Dio, e quel desiderium naturale, videndi Deum, quel desiderio naturale vedere Dio di cui parla ad esempio Tommaso d'Aquino, e cioè proprio la realizzazione dell'uomo sta nell'incontro con Dio. Un grande padre della Chiesa, Ireneo di Lione, diceva che la gloria di Dio è l'uomo vivente, ma che la vita dell'uomo è la visione di Dio. Dunque occorre da una parte glorificare Dio servendo la promozione umana, dall'altra occorre però promuovere l'uomo offrendogli il dono, il grandissimo dono della fede in Dio, che è della sua aspirazione, del suo cammino verso la santità, che non è semplicemente un esercizio individuale, ma come il Papa ci ricorda è un camminare insieme.
E noi ringraziamo Monsignor Bruno Forte, teologo, con il quale abbiamo fatto una prima riflessione sulla nota del Papa, sul messaggio del Papa per la Quaresima 2012, dal titolo, lo ricordiamo, prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Saluto il secondo ospite, che è il professor Massimo Cacciari, filosofo accademico. Ben trovato, professor Cacciari.
Buongiorno, grazie.
Il Papa, nel suo messaggio, invita, durante questo prossimo periodo di Quaresima, a vincere l'indifferenza, il disinteresse, realtà che nascono, sottolinea il Papa, dall'egoismo mascherato da una parvenza di rispetto per la sfera privata delle persone e delle famiglie. Professor Cacciari, come si può tradurre in modo concreto questo invito del Papa per le autorità civili e per la società tutta italiana?
Ma sa, il Papa, la Chiesa, quando si rivolge a tutti noi con discorsi che riguardano appunto la realtà sociale, la realtà economica, mi pare che essenzialmente ripeta un insegnamento tradizionale, proprio dalle encicliche sociali, da un secolo e mezzo e più a questa parte, insomma, no? La Chiesa si rivolge alla, si appella alle ragioni della solidarietà, della centralità della persona in tutti gli affari economici, sociali, amministrativi, da tempo, direi appunto da ben oltre un secolo, cosa che non aveva sempre fatto in passato, certamente. E quindi vi è stata certamente una conversione anche della Chiesa a questi temi, a queste problematiche, ma ripeto, avvenuta ormai da tempo. Sono sempre attuali da un certo punto di vista e nello stesso tempo sempre più, non dico lontane, ma sempre meno incisive su una realtà che si è nel frattempo tremendamente evoluta, è la realtà della globalizzazione, è la realtà del capitale finanziario, è la realtà la realtà dove domina, per citare appunto Leone XIII, ubi pecunia, ibi patria, è questa realtà qui che ormai si è affermata globalmente e guardi che le amministrazioni, per quanti sforzi possano fare per reggere appunto ancora dei settori dello Stato sociale, per fare politiche di solidarietà, per andare incontro ai più deboli, hanno risorse sempre più striminzite, sono sempre più impedite, al centro dei loro interessi c'è sempre più un problema, glielo assicuro, che è quello di attrarre investimenti, di rendere i loro luoghi appetibili all'investimento straniero. D'altra parte questo è anche l'appello dell'attuale governo, giustamente, cioè le ragioni, per così dire, le cosiddette leggi, che leggi non sono affatto, ma tali ormai vengono presentate, che sembrano leggi naturali, dell'economia, della finanza, del commercio, stanno travolgendo tutto. Allora bisognerebbe parlare concretamente di questi fenomeni, bisognerebbe cominciare a declinare questi discorsi che in quanto tali, ripetono, sono vecchi di un secolo e mezzo, non invecchiati purtroppo, ma vecchi però sì, e cominciare ad aggiornarli chiamando le cose per nome e cognome, insomma, affrontando concretamente che cosa significa questo capitale finanziario, che cosa significa questa globalizzazione, che cosa significano le politiche che anche i governi sono costretti a fare, anche il nostro è costretto a farlo, appunto come citavo prima, pur avendo al suo interno eminenti figure del mondo cattolico, però il suo obiettivo primario è questo, per non parlare della Grecia, per non parlare della Spagna. Allora è ben difficile appunto fare politiche che abbiano il senso che il Papa indica. L'impegno personale, la testimonianza personale va benissimo ed è essenziale del sale di questa terra, però le politiche, cioè qualcosa che si rivolga a tutti, che abbia un'efficacia generale, pensarlo oggi è diventato arduo quanto mai in passato.
Ecco, professor Cacciari, proprio su questo punto il Papa rilancia una riflessione sulla dimensione sociale del peccato.
Non c'è dubbio, ha perfettamente ragione, ma anche questo non è mica una novità. Il peccato non è mai stato un affare privato, come non è mai stato un affare privato la religione. Quindi il peccato fa male, il peccato è opera, il peccato esiste ed opera, e gli anticristi sono dovunque, anche nella Chiesa, ricordava Agostino, e prima di lui la seconda di Giovanni. Quindi questo non c'è alcun dubbio, il peccato opera e opera ovunque, a differenza appunto della testimonianza che è magari nei suoi deserti, il peccato invece opera ovunque, è pervasivo, è contagioso, quanto la santità non sarà mai. Questo è il dramma da sempre di questo secolo, no? Di questo secolo, ma nel senso evangelico del termine, di questo secolo.
Professor Cacciari, la globalizzazione rilancia, rafforza questa dimensione sociale del peccato?
Ma non c'è dubbio, certamente sì, è quello che tra le righe accennavo anche nella mia prima risposta, è proprio così, affrontare il peccato ma in una chiave personale, come spesso appare anche nell'operare concreto poi effettivo della Chiesa, è assolutamente riduttivo. Proprio la situazione attuale fa sì che il peccato abbia questa valenza assolutamente globale, proprio che diventi davvero proprio apocalitticamente, direi, proprio da ripensare certe parti di Paolo, anche dell'Apocalisse stessa, da questo punto di vista. Proprio capire finalmente che il peccato è un grande movimento politico, globale, universale. Questo è il peccato che andrebbe denunciato, piuttosto che andare a rincorrere i peccati particolari di ciascuno, quel peccato che riguarda la morale, l'etica, il comportamento sessuale. Tutte queste sono appendici miserabili di questo grande apparato, di queste sono eserciti quelli del peccato, ma questo veramente andrebbe da ripensare in questa chiave appunto le pagine più tremende di Paolo dell'Apocalisse.
Questo peccato, questa dimensione della dimensione sociale del peccato, qualche volta trova alleati anche le singole istituzioni. Lei prima ha accennato della difficoltà di alcuni amministratori. La sensazione è che...
Non potrebbe essere diversamente. Quanta teologia politica si è spesa per vedere fino a che punto le istituzioni contrastano questo grande movimento di peccato, fino a che punto invece non ne fanno parte.
E qui c'è il tema del bene comune.
Ma qui c'è il bene, anche qui io andrei proprio alle origini, perché se noi riattingiamo alle origini possiamo capire, come in ogni momento di grande epocale crisi, anche la Chiesa stessa ci ha insegnato che soltanto riattingendo al verbo originario possiamo capirne qualcosa. Allora andiamo proprio lì alle origini, è proprio questo il grande dramma del cristianesimo originario, ma l'impero, le istituzioni fanno parte del grande movimento del peccato o ne sono qualcosa, o sono invece una forza che lo trattiene, che lo contiene, che lo arresta? La risposta è assolutamente problematica, sono l'una cosa e l'altra, certo arrestano anche, certo contengono anche, ma ne fanno parte. Ma vediamolo concretamente anche nelle politiche attuali, certo da un certo punto di vista cercano di salvare la baracca, cercano che non crolli tutto l'apparato dello Stato sociale, cerchi che non crolla ogni solidarietà, ma nello stesso tempo devono rincorrere i processi fondamentali della globalizzazione finanziaria e ne sono in qualche modo anche sudditi. E sono l'una cosa e l'altra, non c'è nulla da fare, sono l'una cosa e l'altra.
Professor Cacciari, un'ultima riflessione. Abbiamo parlato di dimensione sociale del peccato, di bene comune che spesso le stesse amministrazioni nazionali, internazionali e locali fanno fatica a portare avanti. C'è un terzo punto che vorrei affrontare con lei, il tema della felicità. La sensazione che tutto ciò porti l'uomo a perdere il valore della felicità e quindi il valore di un amore per la vita che possa creare poi le opere di amore, il bene comune, che possa rafforzare la dimensione del bene.
Ancora una volta mi devo dire d'accordo con quello che è la risposta implicita nella sua domanda, è proprio così. La felicità è più che un benessere, un'eudaimonia. La felicità, ma anche per i classici era così, è il fine della vita, il fine della vita. Guai se noi perdiamo questo fine. Lo è per i classici, lo è per il cristianesimo, lo è per uno Spinoza, lo è per tutti quelli che ragionano. Non ha altro senso la vita se non la ricerca della felicità. È una felicità che certamente non può essere soltanto nell'avere il pane, come riteneva appunto il grande inquisitore di Dostoevskij. È chiaro, è colui che appunto cercava di sedurre Gesù. È chiaro, noi dobbiamo cercare. E se non crediamo nel poterla raggiungere, è chiaro che la nostra vita diventa qualcosa sempre meno degno di essere vissuto. E questo è il grande rischio che corriamo, che noi ormai ci crediamo sempre meno a poter essere felici, che la felicità non è un'idea astratta, ma è qualcosa, diciamo così, che possiamo, che è il nostro potere raggiungere. Quando crollerà questa fede, nel senso più pieno, autentico e reale del termine, la vita varrà meno, la vita non varrà più la pena di essere vissuta. Questo è il dramma che stiamo correndo, che stanno correndo soprattutto le nuove generazioni.
Veramente un flash, professor Cacciari. La crisi, secondo lei, colpisce anche la fede?
In modo tremendo, è chiaro. Ma anche questo, andiamo alle origini. Ma certo, l'ultima cosa che crollerà prima dell'avvento pieno e dispiegato dell'anticristo è il crollo della fede. quando la fede si ritira nel deserto, e quando diventa fede sarà proprio soltanto dei resti di Israele. Questo ce l'hanno detto gli apostoli, ma cioè, la Chiesa farebbe bene a ricordarsele queste cose qualche volta, no?
Grazie a lei. Al professor Massimo Cacciari, filosofo, accademico e anche politico italiano. Alla prossima, grazie per questa sua riflessione. Grazie. Noi chiudiamo questa trasmissione dedicata al messaggio di Papa Benedetto per la Quaresima 2012, messaggio dal titolo «Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone», periodo quaresimale che inizierà il prossimo 22 febbraio, mercoledì delle ceneri. Da Luca Collodi è tutto, io ringrazio Roberto Fortunato, Maria Serena Tuglio, Andrea De Angelis in regia. Grazie per l'ascolto.
Sei sulla Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci su iPhone, iPod o iPad all'indirizzo http://rv.va/5.